Ma vi confesso che non è semplice essere qui anche dopo che sentiamo notizie che riguardano persone della nostra famiglia, ma dobbiamo farlo. Quindi siamo qui a predicare la parola di Dio perché Lui ne è degno. E quindi vi invito ad aprire il brano di Daniele al capitolo 9 e a seguirlo con tutto il vostro cuore, proprio quello stesso cuore nell'invito che ci ha rivolto Adino per il 2024. E lascio la lettura alle ragazze.
Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re nel regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serpi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva date mediante i profeti, Suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la Tua legge, si è sviato per non ubbidire alla Tua voce. Così su di noi si sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunciate contro di noi e contro i nostri governanti, facendo venire su di noi un male così grande che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce.
Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti una fama che hai ancora oggi. Noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario, che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima della visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera.
Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la sua completa distruzione, che è decretata, non piombi sul devastatore.
Grazie ragazze. Sin qui la parola del Signore. Amen. Allora facciamo un break per cominciare. Quanti di noi conoscono Alexa? Non la cantante, è un oggetto. Forse qualcuno ce l'ha anche, no? Ed è quella simpatica scatoletta, vocina, dicono, perché io non ce l'ho, utile in ambiente familiare, può essere collegata a internet, insomma ha svariate funzioni, può essere utilizzata per chiamarsi tra le varie stanze, se uno abita in un castello, o cose di questo tipo, insomma. Gli si può rivolgere un sacco di domande. Okay, si può chiedere molte cose. E nella mia testa stavo immaginando di chiedere ad Alexa: ma Alexa, qual è la volontà di Dio per la mia vita? Sarebbe utile avere una risposta su dove devo andare, a chi mi devo rivolgere. Tra le tante opzioni e le tante cose che ci troviamo nella nostra vita, quale devo scegliere secondo la volontà di Dio, Alexa? Se qualcuno riesce ad integrare questa funzione in Alexa, sicuramente diventerà milionario e farà una gran fama. In realtà la mia è una provocazione, perché la cosa non è assolutamente fattibile, nel modo più assoluto. Perché la volontà di Dio non sta in un algoritmo, non sta in una formula complicata, non si può mettere dentro un apparecchio come Alexa, e nemmeno dentro una funzione matematica. Conoscere la volontà di Dio, sappiamo, è un percorso, un cammino che si intraprende per seguire le indicazioni di Dio. Nel brano che vi propongo stamattina e che hanno letto le ragazze, vedremo 3 passaggi che Daniele compie per capire la volontà di Dio per la sua vita. Perché questa è una domanda che ci facciamo e ricorre per tutta la nostra vita, e meno male. Cosa vuole Dio da me in questa stagione della vita? Come posso conoscere la sua volontà per me? Siamo d'accordo sin qui che Alexa non ce lo dirà mai. E nemmeno però dobbiamo essere così scettici o agnostici, oppure forse scoraggiati. Qualcuno di noi può esserlo, rispetto alla possibilità di conoscere la volontà di Dio, perché la sua volontà può essere conosciuta, lo sappiamo, non attraverso forse i nostri schemi, i nostri sistemi, ma vediamo come questi passaggi che Daniele compie portano a questo risultato. Miei cari, è tutta la vita che Daniele cerca la volontà di Dio. Ci prova. Al capitolo 1 lo vediamo straniero in una città di un popolo che ha conquistato il suo di popolo. E si trova di fronte quante domande, mille più domande: mi faccio cambiare il nome, quali cibi devo mangiare, devo studiare le scienze occulte dell'università della capitale. Al capitolo 2, di nuovo, la ricerca della volontà di Dio, dove il re ha un sogno incomprensibile e nessuno lo può spiegare, e il ragazzo si chiede: cosa faccio? Sto zitto? Mi espongo mettendoci la faccia? Dicendo che io, per grazia di Dio, posso interpretare questo sogno? Ai capitoli 4 e 5, di nuovo, deve fare i conti con situazioni in cui lui vuole fare i conti con la volontà di Dio. E ricorderete il re che decide che tutti devono inchinarsi davanti a lui. E Daniele si chiede di nuovo: cosa devo fare? Mi inginocchio oppure no? Mi devo nascondere? Devo scappare? La volontà di Dio è sempre in gioco per lui. E ancora, quando il re vieta ogni attività di preghiera pubblica, e Daniele era un uomo di preghiera, bella batosta. E poi gli vengono delle visioni. E lui, vediamo che continua nel voler cercare la volontà del suo Dio. Primo grande esempio per noi questa mattina. L'esperienza di Daniele non è sua esclusiva, e anche la nostra. Qual è la volontà di Dio per me? Oppure forse è diventata una domanda questa un po', non lo so, antiquata? È un pensiero che avevo. Abbiamo tre passaggi, tre movimenti veramente fondamentali che Daniele compie e che mi hanno incoraggiato grandemente e che ho pensato a voi per questa mattina. Primo passo. Daniele medita la parola di Dio scritta. Daniele in questa stagione della sua vita si trova con tanti pezzi in mano che non riesce a mettere insieme. Avete presente dover fare un puzzle senza la figura, senza l'immagine? Ha avuto delle visioni e cerca di capire il tempo in cui vive. Si fa delle domande su quello che Dio vuole per lui e per il popolo. E vediamo che la sua scelta vincente qual è? La sua scelta di vita, il suo modus operandi è farsi queste domande con i libri aperti. In questo caso, davanti a quali libri? Davanti agli scritti di Geremia, che sono precedenti all'esilio che Daniele stava vivendo. Ma non solo. Nella sua preghiera, che abbiamo letto, fa anche riferimento alla legge di Mosè. E vediamo che questi scritti sono la parola di Dio che Daniele vuole usare per leggere la sua storia e capire la volontà di Dio in quel momento. Daniele sta meditando profondamente. Attenzione a quando dico tiene i libri aperti. Daniele sta meditando profondamente. Cosa che dovrei riscoprire. Non è una lettura tra un messaggino di WhatsApp e l'altra. Qui ci parla di un'attività molto intensa e che mi piace profondamente. Una meditazione accompagnata anche da un digiuno, ma soprattutto da un desiderio forte, vivo, di ascoltare la voce di Dio. Quanto ci fa del bene questo? Daniele medita profondamente. Questo passaggio non è esclusivo solo per lui, ma che bello, ma è per tutti noi e per ciascuno di noi. Qualsiasi cosa tu ti stia chiedendo a proposito della tua vita o che tu stia vivendo, la scelta iniziale che puoi fare, e che è sicuramente nella volontà di Dio, è quella di fare le domande con la parola di Dio aperta davanti ai tuoi occhi, con desiderio. È una scelta di vita fondamentale che ci porta a nutrire quel desiderio che sentiamo mancare, quel desiderio di riempirci della parola di Dio davanti alle questioni della vita, davanti alle cose che dobbiamo affrontare, davanti alle delusioni, davanti ai dubbi che abbiamo nella vita, lasciando che questa parola, con tutte le sue svariate sfaccettature, le culture, i tempi lontani, ma è la storia che Dio ha scritto, all'interno della quale possiamo capire la nostra microstoria. È piaciuto a Dio che cosa? È piaciuto a Dio rivelare a Daniele la sua volontà in questo modo, all'interno di questo impegno da parte di Daniele per la sua parola, per la parola ispirata da lui. Ovunque ti trovi in questo momento, se stai aprendo la parola e se la parola di Dio è la compagna quotidiana della tua vita, allora sappi che ti stai mettendo nella condizione in cui la volontà di Dio ti sia rivelata. Non è l'unica condizione, non sto dicendo questo. Ma se la Bibbia è chiusa nella mia vita, se la Bibbia è muta nella mia vita, è un po' complicato. Teniamo con cuore aperto questa parola davanti ai nostri occhi e certamente siamo su una strada giusta, come è stato per Daniele, può esserlo anche per noi. E questo è il primo tassello che vorrei lasciarti per un augurio di un nuovo anno. Secondo passo che Daniele compie. Dopo aver meditato la parola scritta, di a te stesso la verità. Di a te stesso la verità. Daniele, leggendo Geremia, e anche grazie alla sua conoscenza della Torah, non rimane distante. Cioè non dice, vabbè, ho letto Geremia, ho acquisito nuove informazioni da mettere in qualche file, in qualche cassetto o dentro il cervello e alla fine così ero e così rimango. No. Per grazia di Dio, la lettura di questi scritti muove il suo cuore. Non perché lui è bravo, ma perché la parola di Dio è potente. La parola di Dio è potente. E lo spinge ad una preghiera che abbiamo letto, che è un inno alla verità. Ma quale verità? La verità sul proprio peccato. La verità sul proprio peccato. Attenzione, perché Daniele non ha partecipato agli eventi che hanno causato l'esilio. Questo mi ha... Caspita. E quindi tutto ciò che stava vivendo il popolo e che lui stava vivendo, Daniele apparteneva ad un'altra generazione, lo sappiamo. Quella di chi aveva semmai subito tutto questo. E quindi lui era una delle vittime di scelte non proprie. Una generazione senza colpe, passatemi il termine. Quindi qual è l'atteggiamento di Daniele? Non si tira fuori. Un gioco abbastanza comune nel nostro tempo e nella nostra cultura è quello di puntare sempre il dito sugli altri, da Genesi 3 in realtà. Attribuire le colpe sempre ad altri per cercare di rimanerne esenti. La colpa è degli altri, la colpa è dei genitori, la colpa è dei politici, la colpa è dello Stato, la colpa è della scuola, la colpa è della famiglia, la colpa è, puntini, 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 di Dio. Questo è ciò che spesso sento intorno a me, magari voi no. Nessuno o pochi si mettono in gioco, nessuno si mette in causa, ma tutti scaricano il barile, come si dice, su qualcun altro. E così facendo, alla fine del gioco, il barile su chi cade? Su Dio. Quando non abbiamo più nessuno da incolpare. E purtroppo diventa uno stile di vita quello di scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Daniele fa questa scelta? No. Dice, noi abbiamo peccato. Noi abbiamo peccato. E in quel noi mi ci metto anche io, dice Daniele. Anche io sono peccatore. Perché ciò? Però è strano. Lui era nella posizione di non colpevolezza. Ma leggendo la parola di Dio, meditando la parola di Dio, aperta davanti ai suoi occhi e non così, giunge a questa conclusione e dice a se stesso la verità. Daniele non è sopra, non è esente, non è migliore. Daniele è dentro quella storia e dice la verità. Non vive in una bolla di una storia in cui lui è la vittima di ciò che accade, ma condivide la chiave di lettura secondo cui il peccato è la causa di tutto quello che stava vivendo. Lui e il popolo. Distruzione e desolazione. Non è facile calarsi in questa realtà. Non lo è. La verità sul peccato, sul mio peccato, miei cari, è liberatoria. Cari fratelli e sorelle, quando non riconosco il mio peccato, non vado da nessuna parte. Entro in un vicolo cieco, un labirinto da cui è difficile uscire, ma non impossibile, anzi, è possibile. Ripeto perché è fondamentale. La lettura della parola di Dio, che è quella grande storia dentro cui la nostra storia si colloca, porta Daniele e anche noi a riconoscere il nostro peccato. Senza questo riconoscimento è molto difficile riconoscere la volontà di Dio. Ma c'è anche dell'altro, perché oltre alla verità su se stesso, c'è anche la verità su Dio. Daniele qui confessa in questa bellissima preghiera che abbiamo letto gli attributi di Dio. La sua misericordia, la sua giustizia, la sua grandezza sono celebrati. Un inno al nostro grande Dio. Rileggetevela con cuore aperto. Se la ricerca della volontà di Dio ci porta solo a chiuderci su noi stessi e a semplicemente registrare il nostro peccato, tutto ciò ci schiaccerà, ci farà diventare alti così, ci farà vedere a terra perdenti. Ma Daniele, dopo aver confessato il proprio peccato, confessa che Dio è più grande del peccato. Dio è più grande del nostro peccato e porta una soluzione al nostro problema. Daniele celebra la grandezza di Dio. Di la verità su Dio, oltre che dire la verità su te stesso. Un'altra cosa illuminante nel pensiero di Daniele è che usa sempre la parola noi. Noi. E a chi pensa lui quando dice noi? Pensa al popolo, alla sua famiglia, perché si sente parte di un popolo. Daniele non pensa alla ricerca della volontà di Dio come un percorso individuale, bensì come parte a un percorso con il suo popolo. Pensiamo alla comunità e alla Chiesa del Nuovo Testamento, poi. Il fatto della ricerca della mia volontà non riguarda solo me, riguarda me e insieme a voi. E idem, il fatto della vostra ricerca della volontà di Dio riguarda anche me. Ho detto la verità sul mio peccato, ho detto la verità su Dio, mi riconosco parte di un popolo. Difficilmente la volontà di Dio arriva a coloro che scelgono percorsi individualistici, percorsi solitari. C'è Dio, ok, va bene, ma c'è anche qualcuno intorno a noi, intorno a me, che mi aiuta a capire. L'importanza del popolo allora per Daniele e oggi della Chiesa e della comunità per noi. Dio ha un progetto di famiglia, di popolo, di comunità. Lo abbiamo già ascoltato. Non percorsi solitari. Le scelte vincenti per Daniele sono anche per noi. Le scelte che fa Daniele sono anche le nostre. La scelta vincente di meditare sulla sua parola, la scelta vincente di dirsi la verità, di mettersi dentro la verità, perché, miei cari, non c'è altro luogo al di fuori della verità in cui Dio può rivelare la sua volontà. Bella questa rima. Terzo e ultimo passo, terzo e ultimo movimento di Daniele. Uniamo il nostro destino a quello del Messia. Medita la parola scritta, di sempre la verità, unisci il tuo destino a quello del Messia. Alla fine della preghiera che abbiamo letto, arriva una risposta. Sì, arriva. Abbiamo detto che Daniele aveva davanti a sé dei pezzi sconnessi, come quelli di un puzzle senza trama, delle visioni, delle rivelazioni, ma ha letto tutto ciò, tutta la sua vita, con la chiave di lettura migliore che si possa avere, cioè la parola di colui in cui ha creduto, confessando la verità sul suo peccato, su Dio e sul fatto di essere parte di un popolo. E la risposta arriva. Questa risposta per Daniele arriva, ma è esaustiva? È completa? È totale? Ci piacerebbe. È piena di dettagli la risposta di Dio? Risolve tutti gli interrogativi di Daniele? Dice esattamente chi, come, dove e quando? No. La risposta certamente arriva, ma è una risposta, e qui attenzione, seguitemi, che non punta tanto al bisogno in quel momento di Daniele, ma punta l'attenzione e sposta il fuoco da Daniele stesso alla venuta di un unto, e cioè sta parlando della venuta di Gesù. La storia di Daniele, per quanto importante, non è l'unica cornice, è l'unico parametro dentro il quale cercare la volontà di Dio. Dio risponde sì, ma lo fa in che modo? Allargando la storia di Daniele, fino ad un momento in cui Daniele non sarebbe neanche vissuto. Incredibile questo esempio. E la rivelazione del fatto che questa storia sarebbe durata fino a quando un unto, il Messia, un inviato, Gesù, sarebbe venuto per compiere un'opera di redenzione, che sarebbe stata la risposta definitiva alle domande sul perché quella generazione doveva scontare i peccati dei loro padri. Dio allarga la storia di Daniele, la sua vita, e risponde in maniera molto più ampia. E lo so che noi vorremmo che rispondesse puntualmente, perfettamente, ad ogni piccola domanda, ogni piccola domanda, ogni piccolo interrogativo, ogni piccola cosa per cui angustiarci, come ci è stato detto. Ma Gesù è anche la risposta alle tue e alle mie e alle nostre domande, e anche a tutti i mali che subiamo e che causiamo. La risposta di Dio arriva, ripeto, ma non è una risposta in una scatola, che può essere aperta come un dono che riceviamo al nostro compleanno, ma è una risposta che amplia la prospettiva dell'uomo Daniele. È una risposta che rende la visione di Daniele ancora più grande. Ma che bello! Obbliga Daniele a compiere un esercizio di ginnastica mentale e del cuore. È su Gesù che tutto si gioca, è sul Messia, è sulla venuta di Gesù che tutto sarà compiuto. Miei cari, mi sono detto, se cerco la volontà di Dio per la mia vita, solo per conoscere i dettagli del mio futuro e di quello che accadrà, prima ancora che io lo sappia, allora questo non è il modo di cercarlo. Perché Dio non ci dà il biglietto che trovo nel bacio Perugina, con su scritto fai questo, fai quello, eccetera, eccetera. Dio è molto di più del bacio Perugina, anche se il bacio Perugina è buono. Chiusa parentesi. Dio, quando rivela la sua volontà, l'associa sempre alla sua parola, al nostro peccato e al nostro essere popolo, al nostro essere comunità e a suo figlio Gesù. Perché le nostre domande, il nostro futuro, il nostro destino siano sempre legati a Lui. Se le tue scelte sono slegate da Gesù, non sono la volontà di Dio. E vorrei ribadirlo con forza. Ma se le nostre scelte sono con Gesù, per Gesù e in vista di Gesù, allora queste sono chiare indicazioni che il cammino che Dio ci sta indicando è un cammino che va verso la sua volontà. Vediamo che Daniele, abbiamo detto, non risolve tutti i suoi problemi, non ha le risposte a tutti i suoi interrogativi e tutti i dettagli, come magari avrebbe voluto. Ma gli viene data che cosa a Daniele? Una luce sufficiente per andare avanti e per poter continuare a sperare, a credere e a servire. E così anche per noi, oggi. Ricordiamoci che Dio non è al nostro servizio per rispondere alle nostre mille più domande. No. Dio è Dio. Cerchiamolo nella sua parola, nella verità e unendo la nostra vita a quella di Gesù. E Lui non mancherà di rivelare la sua volontà. Ed è solo questo che fa la differenza nella mia e nella tua vita. La ricerca della sua volontà. Non c'è altro che fa la differenza. Personalmente, scusate se è poco, non vedo augurio di buon 2024 più grande di questo. Noi non siamo nel periodo storico che ha vissuto Daniele, siamo in un altro momento storico, ma le sfide della sua vita sono anche le nostre. E le affrontiamo con Gesù, che ha compiuto l'opera di giustizia, di redenzione e di riappacificazione col Padre, più grande che si poteva compiere e di cui oggi beneficiamo. Allora, buon 2024 a tutti, potremo dirci ancora uscendo da questa sala, unito a già il primo augurio che ci è stato fatto, e che il nostro più grande pensiero, e aggiungo, la nostra più grande ansia, se proprio vogliamo averne una, la nostra più grande preoccupazione sia la ricerca della sua volontà. Insieme. Preghiamo. Signore, grazie per la vita di Daniele, grazie per il suo esempio e grazie per come la tua parola ci parla in maniera incredibile, ancora oggi, incredibile. Voglio essere attento a questi passi che ha compiuto Daniele e ti prego anche per tutti noi che siamo qui di poter compiere questi passi, di poter essere davanti alla tua parola e che la tua parola nel corso di questo anno possa essere veramente aperta davanti ai nostri occhi in maniera potente, in maniera efficace, in maniera profonda e che non sia muta davanti ai nostri occhi. Insegnaci, Signore, a dire la verità sul nostro peccato e a confessarlo, perché non siamo mai arrivati in questo, e aiutaci a riconoscere veramente chi tu sei, la tua grandezza, i tuoi attributi, perché ne abbiamo estremamente bisogno per compiere la tua volontà. Signore, la nostra preghiera va ancora in questo momento, il nostro pensiero a chi soffre, a chi sta attraversando momenti complicati, a chi durante le feste sente maggiormente la solitudine, a quelle sedie vuote che ci sono nelle case per la perdita dei propri cari. Va la nostra preghiera, la nostra vicinanza. Compi la tua volontà, Signore, nella nostra vita, come singoli e come Chiesa. Ti ringrazio personalmente per questa famiglia che mi hai dato, una famiglia speciale, unica, ma che ognuno di noi possa dire a se stesso, con la mano sul cuore, dove ce ne andremo, dove potremo mai andare, lontani da te, la nostra speranza, la nostra certezza. Nel nome di Gesù ti metto di fronte a queste cose. Amen.